Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Che cosa può cambiare drasticamente per il meglio la tua vita cristiana? Cosa può darti fede quando sei pieno di dubbi? Può darti gioia in mezzo ai dolori? Può permetterti di superare le tentazioni? Che cosa? Che cosa può illuminarti nella notte più buia? La risposta a tutte queste domande è conoscere di più l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. In inglese non c'è distinzione fra conoscere e sapere. Grazie a Dio in italiano c'è. Non ho detto sapere di più dell'amore di Dio. Ho detto cosa? Quale verbo ho usato? Conoscere. Giusto. Conoscere di più l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Più conosciamo l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo, più la nostra vita sarà trasformata. Conoscere, veramente conoscere, sempre in modo limitato, perché è così immenso che non si può mai arrivare a conoscere a fondo, c'è sempre da crescere, ma conoscere sempre di più l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo riempie il cuore con gioia immensa e duratura. Rende i comandamenti leggeri, ci fortifica nelle prove. Conoscere sempre di più l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo è una cosa così grande che richiede un'opera divina. E questo è qualcosa per cui dovremo pregare. Voglio conoscerti di più, voglio vedere più il tuo amore per me. Tu preghi quello? E ti impegni a conoscere l'amore di Dio? Conosciamo, voglio leggere, conosciamo già bene la preghiera di Paolo per i credenti e quindi anche per noi in Efesini 3. Trovate quello. E la domanda, tu stai pregando questo? Perché abbiamo bisogno di pregare questo. Mentre leggo questo brano, Efesini 3, 14, 21, considerate quanto deve essere immenso l'amore di Dio che richiede un'opera divina per farci conoscerlo. Leggo. Per questa ragione, io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. A Lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. L'amore di Dio per noi in Gesù Cristo è così immenso che richiede un'opera divina che Dio fa volentieri. Però è giusto che chiediamo questo. Quindi vorrei prendere alcuni minuti oggi per capire un pochettino di più dell'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Non voglio solo capire, va bene, ci ama tanto, ma voglio capire più dell'amore. Com'è questo amore con il quale ci ama Dio? Io prego che Dio ci aiuti ad afferrare di più qualcosa dell'immensità dell'amore. Non solo intelletto, ok, ci ama, no, no, voglio comprendere più l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Avete notato che sto sempre dicendo l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo? Perché è in Gesù Cristo che conosciamo l'amore di Dio per noi. Come possiamo conoscere di più e comprendere di più l'amore di Dio per noi in Cristo? Come possiamo conoscere di più l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo? Credo, sicuramente, da quello che vedo nella Bibbia, più di ogni altra cosa, pensando al sacrificio di Gesù Cristo per noi. Ricordate che l'amore si misura con quanto è disposto a sacrificarsi per la persona amata. Questo è il metodo dell'amore, conosciamo questo. Se un amore che non mi costa niente vale poco, un amore che mi costa tutto vale tanto. Quindi la grandezza del sacrificio dimostra la profondità dell'amore. Allora cerchiamo di capire la verità che Gesù Cristo, Dio diventato uomo, quanto ha sofferto per salvarci. Ha sofferto più di qualsiasi essere umano nella carne. C'è un aspetto della sofferenza di Cristo che è più grande di qualunque altra sofferenza umana. Cioè, questo è qualcosa che nessun uomo ha mai subito. Gesù ha subito, va bene, l'ira di Dio, ma c'è un altro aspetto della sua sofferenza che nessuno ha mai sofferto. Ed è il fatto di conoscere la sua sofferenza in anticipo, pienamente. Noi non conosciamo la nostra sofferenza in anticipo. Quella donna che ha avuto più figli capisce le doglie, ma non sa come sarà con quel prossimo figlio. Potrebbe essere più pesante, potrebbe essere più leggera, ma non è che lei dice, io so esattamente come sarà. No, chi ha avuto tanti figli ti dice, no, ognuno è diverso. Noi non conosciamo le nostre sofferenze in anticipo. Invece Gesù, essendo Dio uomo, conosceva le sue sofferenze in anticipo, prima della fondazione del mondo. Allora, quello che voglio considerare, vedendo questo oggi, diversamente da noi, essendo divino, Gesù conosceva, non sapeva, conosceva le sue sofferenze perfettamente prima. Eppure è venuta alla terra comunque. Voglio considerare questo. Vari brani ci aiutano a capire che Gesù è l'agnello immolato prima della fondazione del mondo. Leggo prima in 1 Pietro 1, da 18 a 20. Cristo fu conosciuto come agnello, colui che dava la sua vita come sacrificio, prima della fondazione del mondo. Fu manifestato nel tempo, ma fu conosciuto così da sempre. Leggo 1 Pietro 1, 18 a 20. Sapendo che non con cose corruttibili, come argento o oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia, preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Gesù Cristo fu preconosciuto nel suo ruolo come agnello senza macchina. Il suo ruolo di agnello è quello di sacrificio sulla croce. E prima della fondazione del mondo fu preconosciuto in quel ruolo. Allora, fermiamoci un attimo, pensiamo a questo. Questo vuol dire che per migliaia di anni, almeno, il figlio di Dio aveva tutto quel tempo per pensare divinamente conoscendo a dettaglio della sua sofferenza. Non è qualcosa che doveva aspettare un momento, lui la conosceva. Quello che non capisco, ma perché è venuto? Perché è venuto? Perché non stava andando a salvare i cari figli, stava venendo a salvare malvagi peccatori. Un genitore farebbe, si dice, tutto per suo figlio, ma noi non eravamo figli di Dio, eravamo nemici di Dio. È incredibile che era disposto a venire. Una cosa simile leggiamo in Apocalisse 13, versetto 8, che descrive Gesù Cristo in cielo. Leggo questo brano e notate quello che viene detto di Gesù in cielo, che sarà quello che noi diremo di Lui per tutta l'eternità. Leggo Apocalisse 13, 8. E lo adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello. L'agnello che è stato immolato fin dalla fondazione del mondo. Qui dice di Cristo, l'agnello che è stato immolato fin dalla fondazione del mondo. Letteralmente da quando prima che il mondo esiste, dalla fondazione, Gesù è colui che è stato immolato. Il suo sacrificio sulla croce è stato sempre il piano di Dio ed è stato sempre una realtà nella mente di Cristo. Dio conosceva a fondo le sue sofferenze, ma tanto grande è stato il suo amore che è venuto comunque a salvarci. Infatti, le sofferenze per nemici, chi lo ha fatto fare? L'amore. Quanto grande è il suo amore per te e per me. Quanto grande è questo amore che lui poteva avere in mente quella sofferenza secolo dopo secolo dopo secolo ed essere comunque disposto a venire. La sofferenza conosciuta in anticipo, e noi non possiamo conoscere a fondo mai una sofferenza, ma quel po' che possiamo prevedere lo fa stare peggio. Gesù Cristo fu preordinato a soffrire l'ira di Dio. Gesù Cristo fu preordinato, era stabilito nel consiglio di Dio, prima di creare la terra, di soffrire l'ira di Dio per poter salvarci. Romani 3, 25 parla di quello. Lui ha Dio preordinato per essere il propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo dalla pazienza di Dio. Dio Padre ha preordinato Gesù Cristo ad essere il propiziatorio. Prima di creare il mondo, il Padre, parlando con il Figlio, ha stabilito per Gesù di subire l'ira di Dio. Figlio, per salvare questi uomini malvagi che vogliamo salvare, tu devi subire la mia ira. Tu devi essere separato da me. Io devo abbandonarti. Questo è, cosa vuol dire, propiziatorio? Chi placca l'ira di Dio. Questo era il piano di Dio, la Trinità. E fermatevi ancora a pensare. Vuol dire che per migliaia di anni, prima di venire alla terra, Gesù, essendo Dio, conosceva pienamente delle sofferenze che avrebbe subito. Sapeva che sarebbe abbandonato dal Padre. E Gesù avrebbe potuto rifiutare di venire, e Dio ha detto lì nel giardino, se io volessi potrei chiamare dei legioni di angeli che avrebbero subito distrutto questi uomini. Se io volessi, poteva rifiutare, non avevano bisogno di noi. Dio era completo senza di noi. Io prego che possiamo vedere in questo la grandezza dell'amore. Tu che sei credente, hai bisogno tu di pensare, Gesù ama me così. Ama noi, ma ama me. E quindi le tue circostanze, le tue difficoltà non sono una trascuratezza da parte di Dio, fanno parte di un amore che tu non puoi comprendere. Quanto grande è l'amore di Dio in Cristo per noi, che lo ha spinto a venire pur conoscendo a fondo le sofferenze che avrebbe patito. Voglio leggere un altro brano che ci aiuta a capire che era sempre così. Primo Pietro 1, da 9 a 12, ci fa capire che è stato lo Spirito di Cristo stesso a descrivere le sue sofferenze secoli prima ai profeti. Gesù ha descritto le proprie sofferenze ai profeti. Quindi voglio leggere 1 Pietro 1, da 9 a 12. Ottenendo il compimento della vostra fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per noi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano guardare addentro. Tenete in mente che era lo Spirito di Gesù Cristo. Allora non era ancora Gesù, era lo Spirito di Cristo, che era dentro i profeti, parlando a loro, descrivendo le sue sofferenze, eppure è venuto. Conoscere una sofferenza in anticipo aumenta la sofferenza. Voi che avete figli piccoli, un figlio piccolo, che i genitori lo amano, e quindi lo disciplinano. E lui è piccolo e quando disubbidisce ricevono le scollacciate terribili che lui odia. E se lui si disubbidisce, Gianni viene con me in camera. Cosa fa Gianni a quel punto? Se lui capisce che questo è terribile, cosa fa? Ok, cosa fa? O comincia già a piangere. Pensando in anticipo, comincia a aggrapparsi al sederino, pensando già in anticipo, oh no. Anticipare la sofferenza aumenta la sofferenza. Anticipare la sofferenza aumenta la sofferenza. E Gesù stava spiegando ai profeti delle sue sofferenze a dettaglio, secoli prima. Quanto ha sofferto Gesù per noi. Noi non possiamo anticipare pienamente una sofferenza. Gesù sì. Gesù sì. Se l'uomo, l'essere umano, potesse comprendere le sofferenze dell'inferno, morirebbe all'istante. Non potrebbe subire il pensiero. Non potrebbe subire il pensiero. E sarebbe troppo grande. Sarebbe... Il cuore smetterebbe di battere. Paralizzato. Grazie non permette agli uomini di vedere la pienezza della sofferenza. Gesù Cristo conosceva la pienezza della sua sofferenza. Eppure per amore è venuto a soffrire così. Quanto grande è questo amore! Gesù conosceva pienamente tutto e Gesù è venuto comunque. Gesù sapeva che sarebbe abbandonato dal Padre. Noi non comprendiamo quello, perché noi siamo nati separati dal Padre. E la nostra comunione con il Padre adesso è straimperfetto, perché spesso pecchiamo e non è mai una comunione perfetta. Quei momenti in cui ci sentiamo più vicini per noi sono meravigliosi, ed è sempre una comunione imperfetta. La comunione del figlio con padre non possiamo concepire. lui diceva, io e il Padre siamo uno. Non possiamo conoscere quel livello di comunione con il Padre. E Gesù, figlio, sapeva, io devo essere separato totalmente dal Padre, abbandonato da Lui. Voglio trovare insieme il Salmo 22. Questa è una delle cose che lo Spirito di Cristo ha rivelato ai profeti, in questo caso al profeta Davide. Davide era un grande profeta. Dio ha guidato lui a scrivere un bel po' dell'Antico Testamento. E quindi, cosa ha detto Cristo a Davide delle sofferenze di Cristo? E noterete, mentre leggo, che tutto quello che Cristo rivela a Davide viene adempiuto perfettamente quando Gesù era sulla croce. Gesù viveva in anticipo quell'esperienza, conosceva tutto. Allora, io leggo prima dal versetto 1 a 6 e notate che mentre Dio non abbandona mai a nessuno di noi, Dio non abbandona mai i suoi figli umani, ha abbandonato Gesù Cristo. E questa era probabilmente la sofferenza peggiore di tutti. Leggo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché sei così lontano e non vieni a liberarmi dando ascolto alle parole del mio gemito? Oh Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte non sto in silenzio. Eppure tu sei il santo che dimori nelle lodi delle sorelle. I nostri padri hanno confidato in te, hanno confidato in te, e tu li hai liberati. Gridarono a te e furono liberati, confidarono in te e non furono delusi. Ma io sono un verme e non un uomo, il vituperio degli uomini e disprezzato dal popolo. Dio non abbandona mai i suoi figli. Ascolta mai i suoi figli, ascolta sempre il loro grido. Non ha ascoltato Gesù, ha abbandonato Gesù, non ha risposto a Gesù, non ha liberato Gesù. Quindi Gesù passò da una comunione divina che non possiamo concepire, una comunione eterna, perfetta, totale, ad essere totalmente abbandonato dal Padre. Questa era la sofferenza più terribile che Gesù aveva sulla croce. E Gesù, vedendo in anticipo questo, avrebbe potuto dire, io rifiuto, io sono Dio. Non mi serve salvare quelle persone. Ma Gesù, per amore, venne. Perché il Padre l'ha mandato? Perché il Padre ha dato Gesù a quello? Perché? Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unigenito figlio. Vado giù a leggere il versetto 7 e 8, dove Gesù riscrive il disprezzo doloroso dagli uomini. Gesù conosceva questo disprezzo prima di venire. Leggo 7 e 8. Tutti quelli che mi vedono si fanno beffe di me, allungano i labbro e scuotono il capo dicendo, egli si è affidato all'Eterno, lo liberi dunque, lo soccorra, perché lo gradisce. Notate che Gesù qui, scritto circa 1000 anni prima della croce, parla come se stesse in quel momento, perché Gesù lo viveva. Non dice, quello che mi vedranno. Gesù parla di un fatto attuale, perché essendo Dio, viveva quell'esperienza e nella sua mente era una realtà. E metti quelle parole nella bocca di Davide per raccontarci delle sue sofferenze. Cioè Gesù, glorioso figlio di Dio, fu disprezzato dagli uomini dicendo, ma se tu sei gradito da Dio, mostracelo, essendo curato da Dio. E Dio non ha curato Gesù. E Gesù non poteva difendersi, cioè avrebbe potuto difendersi scendendo dalla croce, ma per salvarci non poteva difendersi dalle false accuse. tu ti senti accusato falsamente, tu non capisci cosa vuol dire essere accusato falsamente. Non in confronto con Cristo. Che dolore di essere accusato, di essere un falso. Dio non ti cura. E essere in quel momento senza la cura di Dio. Non potevo dire, no, no, mi cura, solo... No, non poteva. Doveva subire quelle accuse terribili che la prova era che avevano ragioni. Che dolore. Eppure è venuto a subire quello. Per amore nostro. Nel versetto 11, Cristo implora il Padre di non allontanarsi. Eppure Dio Padre si è allontanato da Cristo. E per questo Cristo gridò dopo, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Leggo il versetto 11. Pensato alle sofferenze di Cristo che sta dettando a Davide, 1000 anni prima, quello che sarebbe successo. Le parole di 11. Non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è nessuno che mi aiuti. L'angoscia è stata vicina e Dio si è allontanato. E Gesù lo sapeva in anticipo. Sapeva in anticipo. E comunque è venuto al mondo per subire quello per amore nostro. Quanto ti ama Gesù? Quanto ti ama Gesù? Non misurare l'amore di Cristo pensando al peso delle tue prove attuali. Ma se Dio mi amasse, perché mi permette questo? Misura l'amore di Dio nel modo vero, pensando a quanto Gesù era disposto a soffrire per salvarti. Leggo qualche altro versetto per aiutarci a capire quanto Gesù conosceva a fondo in anticipo le sue sofferenze. Leggo da 14 a 18, dove descrivono precisamente quello che Gesù ha subito sulla croce. Gesù conosceva queste sofferenze prima. Leggo. Si sta descrivendo appoggiato alla croce. Gesù, che ancora non aveva un corpo fisico, sta descrivendo la sofferenza a questo punto fisico. Avevo spiegato quello spirituale prima. Sono versato come acqua e tutte le mie ossa sono slogate. Il mio cuore è come cera che si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si è inaridito come un coccio di argilla. E la mia lingua è attaccata al mio palato. Tu mi hai posto nella polvere della morte. Poiché i cani mi hanno circondato, uno stuolo di malfattori mi hanno attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Possono contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano. Spartiscono fra di loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Le sofferenze di Gesù sulla croce non sono arrivate all'improvviso. Gesù, 1000 anni prima, stava descrivendo precisamente tutto quello che avrebbe subito. Eppure è venuto. È venuto a soffrire tutto quello. Per amore, meditiamo su questa verità. Allora, ci sarebbero tanti altri profezie da leggere. C'è uno in Zaccaria dove parlano che è stato venduto per questo grande somma di 30 sicli. E lo dice con sarcasmo. Il figlio dell'uomo, il figlio di Dio venduto per 30 pezzi di argento, lui in Zaccaria descrive quello con disprezzo. Oh, che grande cifra! Per dire, perfino mi hanno venduto per quel prezzo lì, come se io avessi solo quel valore, quello che hanno pagato Giuda. Però voglio saltare dall'Antico al Nuovo Testamento. E voglio notare poche volte, anche se è sempre, quanto Gesù parlava delle sue sofferenze ai suoi discepoli. Per far capire loro, questo è il motivo che sono venuto. Io sono qui sulla terra per questo, per soffrire. Prima di tutto dichiara Matteo 20:28, chiamandosi figlio dell'uomo, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. ripetutamente Gesù parla con i suoi apostoli delle sue sofferenze, della sua morte e risurrezione, in quanto avrebbe lui riscattato, pagato la colpa degli uomini, lui che è il Santo di Dio. In Giovanni 10 Gesù parla di sé come il buon pastore. E notate quello che dice di lui come buon pastore. Leggo Giovanni 10, 11 e poi 17, 18, 11. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dipone la sua vita per le pecore. Saltando giù a 17. Per questo mi ama il Padre, perché io dipongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la dipongo da me stesso. Io ho il potere di diporla e ho il potere di prenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio. Il messaggio di Gesù era sempre lo stesso. Io sono venuto alla terra per dare la mia vita come riscatto. Quello che era stabilito prima della fondazione del mondo, era stabilito le sue sofferenze. Era stabilito di essere abbandonato dal Padre, era stabilito di subire l'ira di Dio, era stabilito di essere abbandonato da tutti, disprezzato dagli uomini, era stabilito tutto questo. Allora perché è venuto? Era venuto per amore. Non un amore generico, non un amore, ah, io amo gli uomini, no, un amore per te. Se tu ti aggrappi a Gesù come il tuo Signore e Salvatore. Tanti brani ci ricordano che Gesù è morto per pagare la nostra condanna. Ricordiamoci di questo. Gesù è morto per i miei peccati. Ricordati di questo. Romani 5, 6 a 10 conosciamo, ma voglio leggere. Sentendo l'amore di Dio nel dare Gesù per chi? Per peccatori, non per uomini buoni. Leggo Romani 4, 25 e poi 5, 6 a 10. 4, 25. Il quale è stato dato a causa delle nostre offese. Ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Adesso Romani 5, 6. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno direbbe morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Infatti se mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Ricordiamo, Gesù è morto per le nostre offese, per la nostra malvagità, per i nostri peccati, per il nostro fatto di amare la gloria degli uomini anziché glorificare Dio, per i nostri tanti peccati, il nostro orgoglio, la nostra impurezza, il nostro egoismo, le nostre ribellioni. Gesù è morto per quello. Tutto perché Dio ci ha amato. Per amore Dio ha dato Gesù per questo. Non era perché Dio vedeva in noi, ah, saranno bravi persone, no. Era per amore. E allora quanto grande è l'amore di Dio per te. Quanto grande è l'amore di Dio per te. Cioè siamo talmente presi con le circostanze, le cose belle e le cose brutte di oggi, che spesso non pensiamo all'immensità dell'amore di Dio per noi e dobbiamo cambiare. Dobbiamo pensare molto più all'amore di Dio per noi che alle circostanze. Uno dei titoli di Gesù è il Santo di Dio. Ok, questo è un titolo. Chi riconosceva Gesù così? Anche i demoni. Cioè, ma Gesù è il Santo di Dio. Allora, essendo così santo, non aveva mai toccato il peccato nel senso di macchiarsi minimamente di peccato. Cioè, è il Santo. cioè totalmente separato dal peccato. Quindi la cosa più terribile che potrebbe succedere a Gesù era di essere macchiato con il peccato. Era stato macchiato, ha preso su di sé il nostro peccato. La Bibbia dice perfino che è stato fatto peccato. Sono parole inconcepibili. Se noi possiamo cominciare a capire un pochettino cosa vuol dire il Santo di Dio, cosa vuol dire che è stato fatto peccato per noi. Sul sacrificio, un sacrificio totale, assoluto, ha fatto affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. Leggo di questo scambio in Secondo Corinzi 5:21. Poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. È quello che prego che possiamo capire di più quanto Gesù ha sofferto per amarci. Questa è la misura del suo amore. Il sacrificio di Gesù per noi è stata un'offerta a Dio come un odore di profumo suave. Questo perché Gesù è stato senza peccato, quindi il suo sacrificio non aveva macchie, era perfetto e poteva essere un odore a Dio suave, gradito a Dio pienamente. Questo è quello che dice in Efesini 5:2. Leggiamo di questo amore manifestato con il suo sacrificio. E questo brano ci esorta di camminare nell'amore, imitando l'amore di Cristo per noi. Ve lo leggo. Camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, come un profumo di odori suave. Gesù Cristo, per amore, ha scelto di soffrire, per dire poco. Come si può dire? Non si può descrivere la sua sofferenza. Quindi uso le parole umane, ma non sono sufficienti. Gesù per amore ha scelto di soffrire per noi, il giusto per noi ingiusti, come atto di amore per condurci a Dio. Se tu sei un figlio di Dio, è importantissimo che ti fermi giorno per giorno per riflettere sul fatto che Gesù ha lasciato il cielo per venire alla terra, per subire l'ira di Dio, essere abbandonato, disprezzato, in tutti i sensi, macchiato, coperto con il nostro peccato, tutto per amore. E questo era quello che aveva in mente prima della fondazione del mondo, così grande il suo amore. E questa verità dovrebbe darci grande, grande gioia. Leggiamo di questo in 1 Pietro 3:18. Perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, fu messo a morte nella carne, ma vivificato dallo Spirito. La nostra salvezza, la mia salvezza, la tua salvezza è basato totalmente sul sacrificio di Gesù Cristo per noi sulla croce. Gesù Cristo ci ama così tanto che era disposto, conoscendo tutto in anticipo, a soffrire tutto quello per liberarci dalla colpa, salvandoci dalla nostra condanna, dal nostro peccato, per condurci a Cristo. Siamo stati guariti spiritualmente per mezzo delle sue sofferenze. Quanto grande! Leggo anche 1 Pietro 2:24. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia. E per le sue lieverture siete stati guariti. Allora, come dobbiamo vivere alla luce di questo? Prima di tutto, dobbiamo impegnarci e anche pregare di poter cosa? Conoscere di più l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Se tu vuoi meditare sulla cosa giusta, medita sull'immensità dell'amore di Dio. Nulla può stimolarci di più nel cammino cristiano che conoscere di più l'amore di Dio per noi. Questa è l'unica motivazione giusta. Se nostra motivazione è devo fare meglio, devo fare meglio, devo peccare di più, devo obbedire, devo stare attento, devo fare questo, la vita cristiana diventa gravosa. Quello non è la motivazione giusta. La motivazione giusta è di... Cosa dice Gesù? Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Se mi amate. Ma noi amiamo perché Dio ci ha amato per primo. E noi amiamo effettivamente in proporzione di quanto vediamo l'amore di Dio per noi. E quindi lo scopo di quello che ho presentato oggi, pregando che noi ripasseremo queste verità per tutta la vita, e di aiutarci a vedere di più l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Quindi io voglio incoraggiare ogni figlio di Dio a scegliere di meritare molto di più sull'immensità dell'amore di Dio per noi in Cristo, e non solo di meritare, ma di pregare, come Paolo prega in Efesini 3. Signore, fortificaci nell'uomo interiore affinché possiamo abbracciare con tutti i santi l'altezza, larghezza, lunghezza, profondità dell'amore tuo per noi. Preghiamo questo, impegniamoci in questo, parliamo gli uni gli altri di questo. E poi, come frutto, amiamo Dio. Come frutto, amiamo Dio, osservando i suoi comandamenti, vivendo per la sua gloria. Chi non può voler sacrificare tutto per colui che ha fatto quello per noi? Cioè, noi è un modo di dire grazie. Va bene se il mondo mi odia, va bene se la mia famiglia mi odia, va bene se tutti mi disprezzano, non mi importa. Io voglio vivere per colui che ha sofferto tutto per salvarmi. Se tu non sei un figlio di Dio, Dio ti comanda a ravvederti, a credere in Gesù Cristo, riconoscendo il tuo peccato, riconoscendo il tuo bisogno, riconoscendo che tu sei colpevole davanti al giudice di tutti, ma che in Gesù Cristo c'è perdono, e così tu puoi conoscere questo amore. Io ringrazio Dio per l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo, che sopra ogni altra cosa vediamo nel sacrificio di Gesù per noi. E io prego che possiamo pensare a questo tantissimo, tutti i giorni, finché lo vedremo, con ancora i segni della croce nelle mani e il fianco. Preghiamo. Signore, non è possibile umanamente, non è possibile minimamente umanamente concepire l'amore di Gesù Cristo per noi. Concepire a fondo. Ma per mezzo dello Spirito Santo che opera in noi possiamo concepirlo sempre di più e conoscerlo sempre di più. E io ti prego quello, che possiamo conoscere di più l'amore tuo per noi in Gesù Cristo, l'amore che ha mandato Gesù alla croce, l'amore che ha fatto sì che Gesù, pur conoscendo da sempre le sofferenze a fondo, era disposto a venire. Non per persone buone, ma per peccatori, ribelli, quello che eravamo prima della salvezza. Gesù è venuto per noi nella nostra condizione peggiore. Aiutaci a vedere questo, ti prego, sempre di più. Aiutaci a stimolarci gli uni gli altri a vedere questo. Vogliamo vedere la grandezza del tuo amore per noi in Cristo. Opera così. Grazie per questo amore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.